possiamo entrare un po' nell'argomento di questi giorni. Direi così, quando mi è stato proposto di stare con voi per qualche momento di riflessione, io ho pensato a Osea perché è un testo non molto letto e tuttavia molto, molto denso, molto significativo e anche abbastanza breve. Quindi ho detto, piuttosto che buttare molta carne al fuoco, possiamo assaporarlo un pochino più in profondità. È un testo, è un profeta molto, molto ricco nella sua brevità, e fra i profeti è forse quello che ha influenzato di più il Nuovo Testamento. Noi quando pensiamo ai profeti, ai grandi profeti, pensiamo a Isaia, pensiamo a Geremia, pensiamo che siano quelli che hanno influenzato di più il Nuovo. È vero, sono importanti, ma forse Osea più di loro, perché nel Nuovo si ritrovano molte immagini, molte idee che troviamo in queste 14 paginette del profeta Osea. È ricco sia dal punto di vista teologico sia dal punto di vista spirituale. Penso che possiamo approfittarne sia per il lavoro che faremo di coppia, ma quando a qualcuno piacesse potrebbe essere anche un buon viatico per la riflessione proprio personale, per confrontarsi un po' con la propria fedeltà al Signore. Io direi, è vero, ci servono diverse coordinate dal punto di vista storico, però non farei un polpettone adesso alle 9:40 della sera. Cercherei di dare qualche flash mentre proviamo a leggere l'inizio del testo, in modo tale che un po' leggiamo e un po' abbiamo qualche coordinata che ci serve da introduzione poi per quello che leggiamo domani. E direi di farlo senza fretta, proprio gustando la parola di Dio un po' alla volta, direi centellinandola. Noi spesso quando leggiamo la parola di Dio abbiamo subito in mente di arrivare all'esortazione morale, no? Ho letto questa cosa qui, quindi che cosa mi dice che devo fare? Calma. Ho ascoltato la parola di Dio e prima di tutto sono entrato a contatto col volto di un qualcuno che mi sta di fronte. Non perché l'ho cercato io, ma perché lui mi è venuto incontro. Sono qui in ascolto di qualcuno che per primo mi rivolge la parola. E quindi il primo momento della parola di Dio è proprio quello di stare di fronte a lui. Poi quando siamo di fronte a lui scopriamo anche la nostra verità, che può essere scomoda, che può essere anche molto bella, perché è la verità di persone che sono amate, con i loro difetti, con i loro errori, con le loro fatiche. Però ecco, per secondo viene la mia verità, la mia persona di fronte a lui, e poi per terzo eventualmente le esigenze di comportamento per mantenere vivo questo rapporto. Ma prima di tutto c'è questo rapporto tra un tu che mi viene incontro e mi rivolge la sua parola. Dunque, senza fretta, proprio così, approfittando come occasione di incontro. Devo dire che appunto questo testo è un testo poetico. Osea, come spesso i profeti, scrivono i loro oracoli non in prosa ma in poesia. E proprio perché è un testo poetico ha tutta la ricchezza dei testi poetici, da un punto di vista non solo del contenuto ma anche da un punto di vista letterario. Per comprenderlo meglio è opportuno che lo ascoltiamo anche come poesia, perché se Dio ha voluto che la sua parola fosse in poesia, forse vuol dire che ci tiene che noi la apprezziamo anche come poesia. Può essere un po' faticoso all'inizio perché non conosciamo l'ebraico, perché non abbiamo molta familiarità con la poesia ebraica, però allo stesso tempo dette alcune cose è una fatica che penso che possa essere molto ben ripagata. Proviamo a entrare nella bottega dell'artigiano e vedere gli strumenti che usa per fare la sua poesia. Entriamo quindi così, senza troppi preamboli, all'inizio del libro di Osea, e proviamo a leggere, per non esagerare, soltanto il versetto 1. Se qualcuno... scusate, li ho tutti io, mi dicevo. Allora, come dicevo, proviamo a leggere il versetto 1, se qualcuno ci presta la voce.
Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, nel tempo di Uzia, di Jotam, di Asa, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele.
Ecco, questo è il titolo del libro, non è un titolo accattivante come spesso accade per i libri antichi, ed è un libro che è anche una data, è un frontespizio che contiene anche gli anni di edizione in buona sostanza. Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, e poi abbiamo una serie di re, al tempo di Osia, di Jotam, di Acas, di Ezechia, re di Giuda. E al tempo di Geroboamo, figlio di Os, re di Israele. Avete visto che ho sottolineato re di Giuda e re di Israele. Un piccolo volo d'aereo sulla Terra Santa in questo periodo. È pericoloso. Allora, appena qualche secolo prima, in Palestina il popolo di Israele ha vissuto il suo momento statale più glorioso. Il re Davide riesce a conquistare un territorio abbastanza ampio per la Palestina. Comunque, a nord c'è il lago di Galilea, la piana di Esdrelon, la zona dove c'è anche Nazareth, dove c'è Cafarnao, dove è vissuto Gesù, insomma. Questa è la zona nord. Al centro abbiamo la Samaria, regione montuosa. A sud abbiamo la Giudea, regione più secca, più aspra, più sassosa, un po' più povera. A sud il deserto. Davide riesce a conquistare la Galilea, la Samaria, la Giudea, e a farne un unico regno. Il figlio Salomone, il re saggio per eccellenza, avendo un buon territorio, si mette a edificare la propria reggia e il proprio la reggia l'ha già fatta Davide, ma lui la fa più bella, e anche il tempio. Questi lavori costano molto. E cosa si fa quando si devono fare dei lavori pubblici importanti? Si mettono delle tasse. Succede che le tasse non piacciono. E succede che a nord, che sono più ricchi, non hanno voglia di pagare le tasse per Gerusalemme, che sta a sud e che è un po' più povera. Cosa si fa in questi casi? Si fonda la Lega, si comincia a gridare secessione, la Lega l'ha solo gridato, loro l'hanno fatta. Per cui l'unico regno conquistato da Davide diventano due regni. Regno del nord, più ricco, con capitale Samaria, regno del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme. Quando Osea scrive, i due regni sono già spezzati da un paio di secoli. E a noi interessa Geroboamo, re di Israele, perché Osea è un uomo del nord. Osea vive a nord, scrive a nord, il suo re è Geroboamo, il quale è stato un re che ha regnato una trentina d'anni, un periodo prospero. Dopo di lui si sono susseguiti vari colpi di stato. Lui ha regnato 30 anni, dopo di lui in 30 anni 6 diversi monarchi si sono succeduti, con uccisioni, stragi, eccetera. Per darci una data, Geroboamo muore nel 753 avanti Cristo. Se volete fare un parallelo, è lo stesso anno in cui Romolo con il suo aratro fonda Roma, tanto per capirci sulle coordinate temporali. A questo punto voi mi direte: io scrivo nel regno del nord, metto il titolo al mio libro, parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di che re avreste messo voi? Geroboamo. E gli altri li avreste messi? Io scrivo per i miei connazionali, ci metto il nome del mio re. Qui c'è il nome anche dei re dell'altro stato, che non c'entrano un tubo, però ci sono. Dietro questa menzione, che per noi è arida, c'è la storia del libro. Che cosa è successo? Vi ho detto che dopo Geroboamo ci sono stati diversi colpi di stato e c'è stata una politica molto sconsiderata. A nord del regno del nord c'è una potenza emergente, che è la potenza degli Assiri, potenza militare tremenda, che desidera espandersi. Per varie scelte politiche sbagliate, prima hanno provocato gli Assiri, i quali sono arrivati e hanno conquistato l'attuale Siria. 731, la Siria conquistata dagli Assiri, sono due popoli diversi, Siria e Assiri non sono lo stesso popolo. Vabbè. Altri errori politici, 10 anni più tardi la Siria dice: mi avete stufato. Arriva col suo esercito, conquista anche il regno del nord con capitale Samaria, lo cancella dalla carta geografica, prende i suoi abitanti e li semina per tutto il suo impero, non li ghettizza, non li mette in blocco in una zona, così che mantengano le loro tradizioni, i loro usi, i loro costumi, no, li prende, li sparge per tutto l'impero e così li cancella come popolo, non esistono più. Da quel punto in poi, siamo nel 721, da quel punto in poi il regno di Samaria sarà morto per sempre. Osea scrive prima, ma a un certo punto, quando c'è il disastro della conquista assira, qualcuno, portandosi appresso alcune cose durante la fuga, si porta dietro anche il rotolo del libro di Osea. E questo rotolo arriva nel sud, che non è conquistato, è ancora un regno indipendente. Se lo portano dietro, e qui dietro vediamo anche che questi libri non sono stati scritti subito, di prima mano, dall'inizio alla fine. Hanno conosciuto anche qualche aggiustamento, qualche rielaborazione, qualche seconda, terza, quarta edizione, chiamiamole così. Insomma, cosa succede? Succede che questo rotolo arriva nel sud, e qualcuno, perché si capisca quando ha scritto Osea, ci aggiunge i nomi dei re del regno del sud, tanto da adesso in poi lo leggeranno persone del sud, perché quelle del nord non ci sono più. Ok? Ripeto, il titolo è arido, però dietro al titolo c'è la storia di questa parola di Dio che ha conosciuto le sue traversie e potremmo dire che ha sofferto la guerra insieme con gli uomini, insomma. Questo è un po' il contesto nel quale ci troviamo. Noi abbiamo qui nei fogli che vi ho dato i primi 3 capitoli che formano una sezione, diciamo, a sé stante, è un po' la porta d'ingresso del libro di Osea, e si possono suddividere in varie unità. Noi le prendiamo in considerazione un po' alla volta, poi avremo magari alla fine una visione d'insieme, però per adesso ci mettiamo a seguire il testo unità per unità. Devo dire un'altra parola anche, una parola che riguarda una divinità pagana. Questa divinità si chiama Baal, so se ne avete già sentito parlare, non è nelle cronache dei giornali. Chi è questo Baal? Baal è la divinità dei popoli che circondano Israele. ed è una divinità della tempesta. La sua storia è stata trovata negli scavi di Ugarit, che adesso attualmente era Samra, su tante tavolette che formano un ciclo di racconti molto, molto carini. Cominciano con una lotta. Baal, dio della tempesta, ingaggia una lotta contro Yam, che è il mare. Il mare per i popoli semiti è sempre un pericolo. A parte i fenici, tutti gli altri non amano il mare, è proprio il luogo della tempesta, il luogo della morte, il luogo del caos soprattutto. Bene, Baal lotta contro Yam, il mare, e lo sconfigge. Dal momento in cui lui è vincitore, il caos cessa di esistere e la natura assume una fisionomia ordinata. Grazie alla sua vittoria, appunto, la natura assume un ordine e le altre divinità decidono di celebrare questa vittoria e di eleggere Baal come loro re. Allora chiamano un dio artigiano che gli faccia una bella reggia, e quando la reggia è finita, nel momento in cui si deve far festa, il dio artigiano gli dà un ultimo suggerimento. Gli dice: guarda, abbiamo fatto una bella reggia, però secondo me ci vorrebbe anche una finestra che desse verso il mondo degli uomini, in modo tale che loro possano sentire la tua voce. La sua voce è il tuono, e questa finestra rappresenta l'armonia che ci deve essere tra il mondo divino e il mondo degli uomini. La finestra viene fatta. Ma cosa succede? Che di notte Mot, che è la morte sotto forma di un leone, entra da quella finestra, va nella stanza di Baal e se lo mangia. Baal muore, e da quel punto in poi è soltanto un'ombra nel regno dei morti. Ma cosa succede quando Baal muore? Succede che ritorna il caos, perché colui che l'aveva vinto è morto. E allora la natura ripiomba nel caos. Tutti si disperano. La moglie di Baal, Anat, sua sorella, non chiedetemi, vabbè, decide di andare nel regno dei morti e tentare l'impresa di riportarlo in vita. Ce la fa, riesce a portarlo in vita. Mot, quando lo scopre, si arrabbia molto, e a questo punto c'è una seconda battaglia tra Baal, che è fuggito, e Mot, che vuole di nuovo combattere con lui. Ma questa volta Baal vince, fa a pezzi il leone Mot e lo semina sulla terra, segno di una morte che non è più nel regno del divino, però, benché indebolita, è ancora presente nel regno degli uomini. Questo, grosso modo e molto sinteticamente, è la storia di Baal. E voi direte: cosa c'entra? Ma c'entra perché Baal, che è il dio della tempesta, è anche il dio della pioggia. E se voi siete stati in Palestina o avete visto qualche foto, la pioggia lì è un bene prezioso, perché bastano poche gocce in meno che tu il raccolto non lo cavi fuori. Se tu sei contadino e coltivi la terra, in quella zona lì della pioggia hai un bisogno estremo. Che cosa c'entra questo con gli ebrei? C'entra nella misura in cui, finché sono stati nomadi, sono stati pastori. Quando sono venuti dall'Egitto e si sono trasferiti in Palestina, la terra promessa, erano nomadi con delle greggi, e si affidavano a chi? A quel Dio che li aveva liberati dalla schiavitù, che gli aveva concesso di vivere in libertà e di andare in una terra che potesse essere la loro. Ma quando sono arrivati e si sono sedentarizzati, non sono rimasti solo pastori, buona parte sono diventati agricoltori. E un agricoltore più ancora che la libertà, cerca l'acqua. E quando tu hai una malattia un po' problematica, vai dal medico di base o vai dallo specialista? A questo punto è arrivata la tentazione di dire: ma c'è Baal, che è il dio della pioggia. Invece di chiedere a Yahweh, che è bravo nel darci la libertà, proviamo a chiedere a Baal, chissà che non ce la dia. Questo è il punto nodale di tutti gli strali del profeta Osea. L'idolatria, cioè dimenticarsi che Dio ha stretto un'alleanza piena e completa col popolo e andare a cercare qualcosa da altri, da Baal in particolare. Come si fa a chiedere la protezione di Baal? Si va a letto con una prostituta, che a qualcuno potrebbe fare anche piacere. Questa è una pratica molto diffusa nel mondo antico. Intorno al tempio c'erano un certo numero di prostitute sacerdotesse legate a quella divinità della fertilità. E il concetto di fondo è questo: quella divinità lì dona la fertilità. Come la dona? La dona attraverso l'unione di un uomo con la sacerdotessa prostituta sacra. In quell'atto sessuale che viene compiuto, la forza fecondatrice della divinità passa dalla prostituta a chi si è unito a lei. Quindi il culto di Baal prevede, tra le altre cose, queste unioni con le prostitute sacre, che appunto erano non tanto dentro a Israele quanto dai popoli vicini. E qui emerge gigantesco il problema appunto della prostituzione. Adesso proviamo a leggere tutti i versetti che ci sono nel capitolo primo, dal versetto 2 fino al versetto 8.
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Essa concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israele, perché tra poco vendicherò il sangue di Israele sulla casa di Ieri e farò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, e il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Invece io amerò la casa di Giuda, e saranno salvati dal Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Dopo aver diventato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. Il Signore disse a Osea: chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi.
Ecco, benissimo, grazie. Allora, qui avete visto che mi sono divertito un po' con i caratteri e ne troviamo di tanti tipi. Non è un gioco diciamo senza senso, ma vorrebbe avere un suo scopo. Allora, innanzitutto avevate visto che avevo sottolineato nel versetto 1 re di Giuda e re di Israele. Quando sottolineo è semplicemente perché spiego qualcosa e basta. Qui più avanti, al versetto 2, vedete che c'è una parola che si ripete: prostituta, prostituzione, prostituirsi. Tre volte la troviamo, e anzi nel testo ebraico la troviamo quattro volte, perché alla lettera sarebbe: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese prostituendosi si prostituisce, allontanandosi dal Signore. Ecco, nella poesia ebraica, anche nella prosa, ma in particolare nella poesia, la ripetizione viene usata molto spesso. proprio per sottolineare, per insistere, anche per giocare su una radice che poi viene declinata o coniugata. Comunque qui emerge da subito, dalle prime parole che dice Osea, qual è il problema. Il problema di questo popolo è la prostituzione sacra, cioè il culto di Baal. Da subito lo dice. E vedete che all'inizio e alla fine di queste parole c'è la parola Signore. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, e poi alla fine del versetto 2, allontanandosi dal Signore, cioè tutta questa prostituzione è comunque in qualche modo guardata dall'inizio alla fine da parte del Signore. Vedete che ho messo anche il grassetto nella parola disse, sempre al versetto 2, vedete che disse è scritto in grassetto. Anche questa parola si ripete al versetto 2, poi la ritrovate al versetto 4, poi la ritrovate al versetto 6 e poi la ritrovate al versetto 8. Anche qui non è un caso, perché alcune ripetizioni servono per sottolineare prostituta, prostituzione, prostituirsi, altre servono per dare un ritmo. Immaginatevi per esempio, quando siete in una chiesa, le colonne che si susseguono: una colonna, un'arcata, un'altra colonna, un'altra arcata. Qui abbiamo un testo fatto ad arcate, ogni disse ne apre una nuova, e vedremo che ogni disse non è soltanto, diciamo così, graficamente l'inizio di qualcosa di nuovo, ma anche dal punto di vista della tematica, ogni disse ci apre a quello che viene detto in quei brevi versetti. Sottolineo ancora al versetto 4, vedete che ho scritto Israel con quel carattere un po' pieno di ricciolini, no? Israel, Israel, Israele. Uso questi caratteri qui quando ci sono dei giochi di suono. Noi li perdiamo nella traduzione, ma l'ebraico gioca molto anche sui suoni. Qui, essendo nomi propri, li ritroviamo. Israele, Israele suonano simili sia nell'italiano come nell'ebraico. Allora, proviamo adesso ad andare arcata per arcata. La prima l'abbiamo un po' spiegata, è il grosso problema di Osea, la prostituzione sacra, che non sarebbe un problema per nessun altro popolo. Cioè, tutte le divinità pagane non hanno nessuna gelosia le une con le altre. Io sono seguace di Zeus, tu sei seguace di Marte, a te piace pregare Venere, e nessuno se ne ha male. O l'unico che non può tollerare che ci siano degli altri nel mezzo è Yahweh. Io sono un Dio geloso, lo dice in maniera esplicita. Io sono un Dio geloso, o con me o fuori. Non ci sono possibilità. L'amore di Yahweh per il suo popolo è un amore totalizzante, non accetta mischioni, non accetta compromessi. Ci aspetteremmo da un profeta che ci raccontasse la sua vocazione. Ne ricordate forse qualcuna? Qualche vocazione di profeta la ricordate? Per esempio Geremia, quando il Signore gli dice va, e lui dice no, io sono troppo giovane, chiama un altro, no, vai bene tu. O Isaia che ha la visione della gloria nel Tempio, eccetera. Ogni profeta ha avuto un momento di chiamata, di vocazione, e spesso la racconta. D'altronde è il suo momento più importante, il suo momento più bello, no? Osea non racconta una vera e propria vocazione, ma racconta quello che per lui è stato un cambiamento di vita dovuto al fatto che il Signore gli ha chiesto di compiere un'azione simbolica. Cioè, tu non devi semplicemente parlare, non devi semplicemente scrivere degli oracoli, tu devi parlare anche con la tua vita. E allora vai e prenditi come moglie una prostituta. Perché ti piace? No, perché è una cosa buona? No, perché quel tuo matrimonio deve essere simbolo di ciò che accade tra me e Israele. Detto in termini brutali, io ho stretto un'alleanza col mio popolo e sono stato tradito. Tu ti prenderai una prostituta e i tradimenti della prostituta nei tuoi confronti, le corna che tu avrai, saranno il segno della mia sofferenza. È una cosa grossa che gli chiede. Gli chiede di soffrire come lui sta soffrendo per quel popolo infedele. E gli chiede che un pezzo della sua vita, forse anche il più bello, diventi simbolo sofferto di una infedeltà continuata da parte del popolo. Va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Questo è qualche cosa che corrisponde bene o male alla vocazione di altri profeti. La vocazione di Osea è quella di dire con la propria vita, oltre che con le proprie parole, un'alleanza infranta. E come in ogni matrimonio nascono i figli. Il primo è un maschio. Chiamalo Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. È una questione politica ed è legata a degli omicidi vari per motivi politici che si erano perpetrati nella valle di Israel. È la valle, la pianura di Esdrelon, insomma, è una valle a nord, fertile, bella, ricca. Lì c'erano stati diversi omicidi. C'è un gioco di parole tra la valle che si chiama Israel e il popolo di Israele. Con questo gioco di parole il Signore dice: quel tuo figlio con quel nome ricorderà quel luogo, ma quel luogo è un luogo di massacro, e così come è stato compiuto un massacro, io vendicherò il sangue sparso. Il nome del figlio deve essere richiamo a quei misfatti che erano stati compiuti in quel luogo. Se ci avete fatto caso, siamo già nella seconda arcata. La prima parla del matrimonio di Osea, la seconda, la terza e la quarta sono dedicate ciascuna a un figlio. Vedete che il ripetersi di disse non è casuale, ma è legato proprio all'andamento del testo. Secondo figlio in realtà è una figlia. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Invece io amerò la casa di Giuda e saranno salvati dal Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Anche qui abbiamo un gioco di parole. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia. Figlia in ebraico si dice bat. Chiamala non amata, bat, la figlia, chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele. Casa in ebraico si dice bet. Quindi bat è la figlia, bet è la casa. Qui c'è un gioco di parole. La figlia deve simboleggiare la casa di Israele, la casa regnante, il regno stesso. Ed è un regno che il Signore non amerà più, perché è stato tradito. Chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele. L'ho amata fino adesso con tutto il mio cuore, ha continuato a tradirmi, io smetto di amarla. Qualcuno si vuole attardare a spiegare il versetto 7? Invece io amerò la casa di Giuda e saranno salvati dal Signore loro Dio. Non li salverò più con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Cosa c'entra? più facile ancora. Cioè, questo versetto in realtà non c'entra niente, perché Osea se la sta prendendo col regno del nord e Dio se la sta prendendo col regno del nord. Ma come dicevamo, il rotolo arriva a sud. E cosa succede? Che quelli del sud, dopo che il nord è caduto, leggendo queste parole, non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione, dicono: loro sono andati a finire male, ma noi siamo ancora qui. Allora vuol dire che a noi ci vuole bene, invece io amerò la casa di Giuda. È chiaro? È un'aggiunta questo versetto. Il versetto 7 è stato aggiunto dopo che il libro è arrivato nel sud. Arriviamo al versetto 8. Dopo aver diventato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea, ultimo disse, ultima arcata: chiamalo non mio popolo, perché voi non siete il mio popolo e io non esisto per voi. Queste parole sono di una durezza estrema. Quando Dio ha stretto alleanza col popolo, ha riassunto quell'alleanza in una frase soltanto: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E questo somiglia molto a quello che vi siete detti quando vi siete sposati: tu sarai mia moglie, io sarò tuo marito e viceversa. È la stessa alleanza, soltanto che invece di essere tra due persone è tra un Dio e un popolo. Bene, questa alleanza qui viene formulata nello stesso modo: voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Ma qui è rovesciata, qui è negata: voi non siete il mio popolo e io non esisto per voi. Questo non esisto ci porta a un episodio che tutti sappiamo, un episodio che è accaduto sul Sinai. Quando Mosè faceva il pastore sul Sinai e non si preoccupava troppo della schiavitù degli egiziani, un giorno vede il roveto che brucia. Il Signore si mette a parlare con lui e a un certo punto lui gli dice: senti, ma tu come ti chiami? Cosa te ne frega? Mosè insiste un po' e alla fine il Signore dice: io sono colui che sono. Traduzione che rende non rende, perché per quanto si può capire dovrebbe voler dire così: io ci sono come colui che ci sono, cioè io sono quello che c'è, che è qui, che ti sta accanto, in buona sostanza. Per quel che si può comprendere da questo testo, il nome che Dio si dà è il nome di uno che per te c'è. Questa parola qui, io non esisto per voi, tradotta malamente, dovrebbe essere tradotta io per voi non ci sono, è la negazione di tutta quella storia che era cominciata con Mosè. Quel giorno al roveto comincia una storia. Una storia di un Dio che si fa conoscere, che si fa liberatore e che durante la liberazione si fa alleato. Adesso viene negata l'alleanza e addirittura viene tirato via il nome. Io per voi non ci sono. Dio non lascia neanche il suo nome a Israele, se lo riprende, perché Israele non se l'è meritato. Questo è l'esito di una storia di tradimenti. Questa è la rottura che consegue a una idolatria che continua ad andare in cerca di altre persone di cui fidarsi e tralascia Yahweh. E Yahweh a un certo punto dice: la mia alleanza non c'è più. Questa sera ci fermiamo qui. Non è proprio una storia a lieto fine per andare a letto, però è, diciamo, l'antefatto che ci serve per leggere il resto. Ci saranno altre parole non meno dure di queste, ci saranno altre parole molto più belle e molto più positive. Senza questo che abbiamo detto stasera non potremmo capire il resto del testo. Direi ci fermiamo allora qui, avendo un pochino preso contatto con i giochi di parole, con le ripetizioni, con il contesto storico, con il contesto religioso. Ecco, domani proviamo a leggere queste pagine non solo come testimonianza di una storia passata, ma come una parola che ancora oggi può dirci qualcosa di molto grande, perché fino a prova contraria Dio è ancora nostro alleato e noi ancora tante volte andiamo in cerca di qualche idolo, e questa parola credo sia molto pertinente per la vita di ciascuno, sia come singolo ma sia anche come coppia. In fondo anche qui c'è una coppia che vive tante dinamiche in positivo o in negativo. Direi che ci possiamo fermare. Grazie della vostra attenzione, continuiamo domani, per ora buonanotte. Va bene?
Grazie.
La penna, scusa.